tutto questo, quindi questo convergere, no? Anche nella vita di Bonhoeffer, Bonhoeffer venne a contatto con elementi anglicani e protestanti che si muovevano nella prospettiva dell'ecumenismo. Dell'ecumenismo allora solo protestante, perché allora il cattolicesimo riteneva che il cattolicesimo era l'unica vera religione, l'unica vera confessione cristiana, quindi l'unica erano i cosiddetti fratelli separati, cioè bisognava tornare a quello che era la verità, quindi non partecipava a queste situazioni. Poco per volta verrà poi una partecipazione, quando si affermerà il Consiglio Ecumenico delle Chiese nel secondo dopoguerra, che riunisce gran parte delle confessioni protestanti e gli ortodossi, i cattolici non parteciperanno a pieno titolo ma come osservatori e comunque non contrasteranno questa tendenza. Si arriverà poi al Concilio Vaticano II e già preparato peraltro in certi casi il SAE, no? Che voi tutti sapete, il segretariato dell'attività ecumenica, nasce prima del Concilio Vaticano II ed è un elemento, e il Concilio Vaticano II introduce una serie di documenti che cambiano la prospettiva del cattolicesimo, sia per quanto riguarda la libertà religiosa, sia per quanto riguarda il rapporto con le altre confessioni cristiane, sia per quanto riguarda il rapporto col mondo. Naturalmente la cambiano entro certi limiti, con una serie di articolazioni sulle quali si può essere più o meno d'accordo. Tutto questo è ancora elemento da discutere nella prospettiva ecumenica, che comporta anche, come dire, delle differenze e delle non concordanze, no? Ancora oggi il cattolicesimo ritiene le chiese protestanti in gran parte delle comunità ecclesiali e non le chiama chiesa a pieno titolo, quindi questo per esempio è un elemento che distingue e differenzia e divide, se così si può dire, no? per forza di cose, qui si ha una divisione, no? Però lasciamo che le cose vadano avanti. La trasformazione è stata fondamentale perché il Concilio Vaticano II ha comportato il fatto che l'ecumenismo è diventato generale, perché anche la Chiesa Cattolica, no, ha sviluppato poi in maniere particolarmente significative, anche se magari non sempre condivisibili, però ha sviluppato la prospettiva ecumenica nel corso degli anni. Lutero riteneva l'Epistola di Giacomo l'Epistola di paglia, no, come la chiamava lui, no? Anche se l'Epistola di Giacomo c'è nel canone, anche nel canone luterano c'è, era lui che la respingeva, diciamo, teoricamente da un certo punto di vista, ma nel canone delle chiese evangeliche, nella Bibbia evangelica, nella Bibbia protestante c'è l'Epistola di Giacomo, non è stata tolta, c'è, solo che Lutero la criticava. Lutero era un personaggio molto di carattere molto forte, no? Unilaterale e sanguigno, no? Quindi lui aveva fatto questa scoperta dal suo punto di vista, che era che lui era stato salvato per fede, quindi la salvezza era stata gratuita. Lui diceva, questo viene dalla Epistola ai Romani, da Paolo, lo diceva anche Agostino, eccetera eccetera. Dal suo punto di vista Giacomo introduceva un elemento di equivoco, no? E quindi lui criticava l'Epistola di Giacomo, ritenendo che il messaggio prevalente all'interno della scrittura rispetto a questa epistola peraltro tarda fosse l'altro, e naturalmente lo esprimeva con il suo modo di pensare. Noi dobbiamo partire dal presupposto, come dicevo già prima, che Lutero era un essere umano, Lutero era un credente, era un essere umano. Noi protestanti non abbiamo santi, no? Quindi non c'è San Lutero. Lutero era un essere umano come tanti altri esseri umani, che ha detto delle cose a nostro avviso fondamentali, ma ha anche fatto degli sbagli gravi, non piccoli, gravi. Non doveva, Paolo Ricca recentemente dice, cosa dobbiamo rifiutare del passato? Cosa dobbiamo rifiutare di Lutero? Primo, l'antisemitismo. Inaccettabile. Lutero in questo ha sbagliato clamorosamente, non da solo, perché allora erano tutti, anche i cattolici, e duramente, basta leggere cosa diceva Giovanni Crisostomo, quindi era tremendamente antisemita. Lutero, aggiungeva Ricca, Lutero non si può giustificare dicendo che era un uomo del suo tempo, perché nelle altre cose non lo è stato, avrebbe dovuto non esserlo anche in quello, no? Quindi non è che si devono fare sconti, no? Nel senso che ci possono essere degli atteggiamenti anche eccessivi, no? In questo caso Lutero, nel furore della polemica, no, vedeva nell'Epistola di Giacomo qualche cosa che come dire, ottundeva, rendeva meno chiaro, equivoco quello che lui riteneva essere la centralità del messaggio cristiano. E Lutero era uno emotivo, no? Era uno molto sanguigno come carattere, quindi le cose le esprimeva con questa determinazione, potremmo dire. Ecco, per quanto riguarda i Valdesi nascono molto prima della Riforma, nascono nel Medioevo, sono un movimento pauperistico che viene dall'Alto di Lione, no? Contestuali ai francescani, a differenza dei francescani non entreranno nell'alveo degli ordini mendicanti, anche perché avevano delle posizioni che erano inconciliabili, come per esempio già soltanto la lettura della scrittura, no? Da parte di tutti, no? Che questo non poteva essere armonizzato, no? Quindi continuano a vivere la loro fede, no? Fatta dai Barba, cioè da qui anche Barbetto, i Barba che erano questi anziani, no? Che andavano a propagare la fede, no? E che poi avessero anche la barba, no? E che andavano appunto nelle diverse valli dove questo popolo si era insediato, no? Da secoli, no? A un certo punto, quando arriva la Riforma protestante, a parte che i Valdesi sono stati sempre perseguitati perché erano in un contesto invece prevalentemente cattolico, quando arriva la Riforma protestante si pone il problema di dire ci dobbiamo schierare, ci schieriamo, e allora i Valdesi organizzano un sinodo, no? Che era il loro modo di collegiale di gestire le faccende della religione, organizzano un sinodo e nel sinodo di Chamforan decidono di aderire al filone riformato della Riforma. Quindi al filone calvinista, alla riforma ginevrina. Da quel momento, pur mantenendo le loro caratteristiche storiche, culturali, anche la loro confessione di fede, che comunque si armonizza con quella riformata, entrano a far parte della cosiddetta alleanza riformata mondiale, che poi sarà quindi l'insieme delle chiese riformate, quindi non l'insieme delle chiese luterane, ma di quelle, come dire, di origine svizzera, no? Calviniano, zwingliana, eccetera, scozzese, che formano l'alleanza riformata mondiale. Quindi Valdesi, no? I Valdesi da quel momento diventano l'avamposto, se così si può dire, del protestantesimo riformato in Italia, avranno moltissime persecuzioni, riusciranno a salvarsi comunque, a non scomparire, fino a quando poi a loro, come agli ebrei, verranno poi dati la pienezza dei diritti civili e politici nel 1848, no? Ma non prima, avranno un momento di diciamo così, rivalsa e libertà nel periodo della rivoluzione francese, cioè quando arriveranno la rivoluzione francese, poi nel periodo napoleonico, poi ricomincerà l'esclusione fino al 1848. Mi pare che queste erano le cose che mi sono state chieste.
E vorrei fare io una domanda, ma è una domanda semplicemente non, perché ce ne sarebbero milioni di domande da fare che mi sono saltate in mente. E secondo lei vorrebbe gentilmente consigliarci un testo, se è possibile, se esiste, non fortemente di parte prima di tutto, ma più che altro di un po' di storia, ma anche di capire al giorno d'oggi come vanno le cose fra cattolici e riformati.
Adesso così dire uno ce ne sono tanti. Io ho mandato quella bibliografia, sì. E forse da lì si possono ricavare, sì. Perché ce n'è un po' sulla storia in generale, un po' su certi aspetti, un po' su certi. Forse sarebbe bene fare riferimento a quella bibliografia che avevo mandato, che ci avevo pensato qualche giorno e avevo cercato. Poi se mi passa quello, ma questo non è difficile, ma non è proprio elementare. Questo a chi può interessare, questo è uscito recentemente, è un libro di un pastore valdese che è anche professore alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma, no? Ha scritto diversi libri anche sull'ecumenismo, che si chiama Fulvio Ferrario, no? Che tra i tanti libri che ha scritto questo libro non lunghissimo, che si chiama Il futuro della Riforma. Questa è una riflessione, anche molto sincera, quindi in certi casi anche impietosa, cioè dove non si tacciono i problemi che ci sono, una riflessione sul futuro del protestantesimo, no? Sui problemi del protestantesimo e futuro oggi. è una riflessione più centrata su questioni di fede che su questioni di storia, però c'è anche la storia in filigrana. Questo è uscito dalla casa editrice Caudiana l'anno scorso, il futuro della riforma di Fulvio Ferrario. No? Questo può essere una cosa, adesso si fanno una serie di dibattiti anche su questi temi, anzi io colgo l'occasione, dovrei averla qua, per ricordare alcuni appuntamenti, ho di nuovo fatto un pasticcio, incommiato la pace di Dio, dovrebbe scendere, perché non scende? No, allora non è qui. Prossimi appuntamenti. Io qui ho sintetizzato quattro appuntamenti, no? Quello in rosso non riguarda strettamente l'ecumenismo protestantesimo, ma mi pare molto interessante. Sarà martedì 26 settembre, io l'ho letto per caso e quindi ve lo sottopongo. Al Salone Comunale delle Conferenze, Duilio Albarello e Isabella Guanzini, che è titolare di un libro in proposito, parleranno sulla rivoluzione della tenerezza, una terza via tra cinismo, tra cinismo e buonismo, no? A me sembra che il tema sia assai interessante, che abbia a che vedere con i temi attuali anche del protestantesimo, del cattolicesimo, dell'ortodossia, eccetera. Quindi l'ho messo in rosso perché è un po' diverso dagli altri tre. Mercoledì 11 ottobre ci sarà una cosa qui al monastero delle Clarisse di Vicoforte, invitate dalle Clarisse, a cura anche dell'ecumenismo monregalese, no? Maria nel pensiero dei riformatori protestanti, o titolo analogo, no? E verrà la pastora valdese Maria Bonafede a parlarne. Monastero delle Clarisse, 20 e 30, mercoledì 11 ottobre. Il 25 ottobre ci sarà una tavola rotonda che in qualche modo un po' idealmente conclude a Mondovì e le varie iniziative sul cinquecentenario, una tavola rotonda, cristianesimo, secolarizzazione e confronto tra fede e cultura nel mondo contemporaneo, dove ci sarà di nuovo Don Duilio, ci sarà il sottoscritto e ci sarà Padre Marian Costea, che è il parroco ortodosso di Mondovì, no? Questo il 25 ottobre. Il 1 dicembre, non più a Mondovì e non è ancora completamente organizzata, si sta organizzando, ma la sottopongo alla vostra attenzione, organizzata dal CESPEC, che è un centro studi sul pensiero contemporaneo di Cuneo, che ogni anno fa una summer school molto interessante e che ha al suo centro di interesse i rapporti tra religione, politica, ecumenismo, filosofia, anche eccetera, no? Tra l'altro io sono contento di farne anche parte, organizzato dal CESPEC, che ha sede a Cuneo, ci sarà un convegno sul futuro, c'è un futuro per il protestantesimo, non è ancora forse il titolo definitivissimo, ma questo sarà l'argomento. E si farà il 1 dicembre una prima sessione alla sede dell'Aios di Cuneo dalle 16 alle 18.30 più o meno, e una seconda sessione, ringraziando per l'ospitalità, allo studio teologico di Fossano, dove andremo, quello di Duilio Albarello e di Margaria, no? Che ci hanno gentilmente dato la possibilità di farlo lì, dalle 21 alle 23. Ci saranno esponenti protestanti, ci sarà uno studioso battista e uno studioso valdese, valdometodista, anche perché sono due filoni della riforma, ci saranno dei cattolici, no? Tra cui anche la sera dovrebbe portare un messaggio il nuovo vescovo di Pinerolo, che sarà poi il vescovo che si occuperà dei rapporti con i valdesi, e ci saranno uno studioso ortodosso, e ci saranno anche esponenti del mondo laico, in particolare il professor Giovanni Filoramo, che è uno studioso di questioni religiose, ha fatto molti libri molto interessanti, e ci sarà anche lui a dibattere su questo argomento. Quindi io vi lascio questi quattro appuntamenti, no, che mi sembrano interessanti, no, da poter onorare. Va bene.
Grazie. Volevo solo precisare che la bibliografia a cui faceva riferimento il professore, quella che ho mandato, è la bibliografia che trovate sul catalogo della mostra.
Non so se l'avete riportata sul catalogo.
Sì,
se l'avete riportata, non mi ricordavo, allora sì.
La trovate sul catalogo della mostra che abbiamo fatto, Riforma perché, il monregalese tra Riforma Luterana e Riforma Cattolica, e dove c'è anche un ampio intervento intervento del professor Siccardi e anche un ampio intervento di Don Duilio Albarello, perché ricordate che non abbiamo fatto le solite inaugurazioni della mostra, ma avevamo aperto con un convegno a cui aveva appunto partecipato il professore Don Duilio.
D'altronde io e Duilio spesso ci troviamo insieme.
Ecco,
lui dice che siamo fidanzati ecumenici.
Bellissimo. Quindi se volete la bibliografia che aveva dato il professore, la trovate lì, ne abbiamo ancora di cataloghi, chi non l'ha ancora acquisito non ha che da chiedermelo, che io glielo do ben volentieri. Grazie ancora professore, grazie per questo.